e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, ben arrivati a Uomini e Profeti, il programma che è a cura di Paola Tagliolini. La redazione è composta da Elisabetta Parisi e Benedetta Caldarulo, alla console c'è Fiore Liborio e la voce che state ascoltando è quella di Felice Cimatti. Siamo nei primi giorni di questo rinizio, di questo ennesimo nuovo inizio, e abbiamo pensato di proporre agli ascoltatori di Uomini e Profeti delle riflessioni, degli spunti, delle poesie, dei temi che hanno a che fare con la gioia. Ce l'offrono due libri, uno di qualche tempo fa, ma un altro proprio recentissimo. Il primo si intitola Lessico della gioia, lo ha scritto Lorenzo Gobbi. Buongiorno e grazie per essere con noi, Gobbi.
Buongiorno a voi.
Il libro è pubblicato dalle Edizioni Castelvecchio, un libro che progressivamente negli anni ha diverse edizioni, dei cambiamenti, delle aggiunte, appunto perché la gioia poi non è mai sempre la stessa gioia. E poi abbiamo un libro di una teologa, filosofa e teologa, Isabella Guanzini. Buongiorno.
Buongiorno.
Che si intitola Filosofia della gioia, una cura per le malinconie del presente, pubblicato dalle edizioni Ponte alle Grazie. Guanzini, io comincerei proprio con lei perché intanto collochiamo questo tema della gioia a partire però dal periodo, dal lunghissimo periodo, da questa lunga emergenza da cui faticosamente stiamo emergendo. Allora, proprio pensando a quello che abbiamo alle spalle, poi arriva la gioia, ecco, intanto come arriva? Presumo timidamente, un po' umilmente, un po' quasi di nascosto, però la gioia arriva. Allora, come fa a sorprenderci dopo tutto questo lungo periodo la gioia, Guanzini?
Da una parte la gioia arriva, come lei dice, discretamente, ma arriva anche come una sorta di protesta, come una forma di protesta nei confronti della deriva malinconica del presente. Da una parte appunto reagisce con una dolorosa nostalgia alla comunità perduta e dall'altra vuole essere un grido, un'esigenza per ciò che noi desideriamo davvero, un grido di nostalgia e un grido di speranza per ciò che abbiamo perduto e che vorremmo davvero riconquistare, cioè vivere bene insieme.
Naturalmente la gioia, c'è sempre qualcuno che dice ma come ci possiamo permettere la gioia, no? Proprio pensando al passato, al dolore, alla memoria del passato, a quello che tante persone, tanto dolore in questi quasi due anni che stiamo vivendo all'interno della pandemia, proprio rispetto a questo contrasto, però mi sembra il tema della gioia particolarmente rilevante, perché altrimenti c'è come il rischio, ancora lei Guanzini, che questo sguardo sia troppo rivolto all'indietro e appunto non si permetta di farsi sorprendere dalla gioia.
No, per me significa davvero fare rinascere la grazia dall'orrore, cioè rendere in qualche modo morbida una situazione di grave durezza che ci è capitata. E per me la gioia è proprio l'idea di una forza, come direbbe Bergson, che può trarre da sé più di quanto non abbia, più di quanto non contenga, e di restituire più di quanto non riceva e di dare di più di quanto non abbia. Per cui da una situazione di mortificazione, un po' di desolazione, la gioia è quel punto, questo slancio che ci porta in avanti anche appunto a partire da una situazione di povertà, ma la gioia ha la fiducia che qualcosa di nuovo ci possa fare uscire dal chiuso e dall'oppresso.
Allora, Gobbi, comincio con alcune frasi che ho preso dal suo libro, a un certo punto, perché questa si collega perfettamente con quello che ci ha appena detto Isabella Guanzini. Lei scrive a un certo punto: la gioia è l'esito di una liberazione. La gioia quindi non è il punto di partenza, non è l'esordio, la gioia si conquista, si guadagna.
Sì, credo proprio di sì, credo che esista una disciplina della gioia, cioè se da un lato la gioia, che è estremamente concreta, tocca la nostra vita proprio nella concretezza. Se da un lato la gioia ci raggiunge a suo arbitrio, misteriosamente, quando meno ce l'aspettiamo e quando chissà come lei decide di raggiungerci, è anche vero che c'è qualcosa dentro di noi che la prepara, che la attende, che la rende possibile. E forse anche per cogliere un po' lo spunto di questo periodo di pandemia che abbiamo vissuto, che anche per me personalmente è stato durissimo e segnato anche dal lutto, e forse c'è qualcosa che io posso fare, perché la gioia, se decidesse di passare dalle parti di casa mia, possa trovare una porta socchiusa. C'è proprio una disciplina della gioia. Assolutamente.
Questo è un punto che credo che sia importante, perché altrimenti uno potrebbe pensare che la gioia sia qualcosa di privato, appunto, una fortuna, un tratto del carattere. Lo è anche, però mi sembra di capire da queste prime battute che ci avete dato che la gioia in realtà, appunto, è molto, molto, molto significativa, questa idea della disciplina della gioia. Lasciare la porta socchiusa, naturalmente quella porta socchiusa, chissà chi può entrare, però ci vuole anche un gesto di fiducia. C'è anche una dimensione di fiducia nella gioia, Gobbi?
Sì, assolutamente, credo che sia imprescindibile, perché la gioia è possibile nel momento in cui davvero noi crediamo che la vita in sé meriti la nostra fiducia, non come dei cuori contenti o degli inconsapevoli. La vita sa essere di una crudeltà inaudita, e quindi quando qualcuno dice ma la vita è sempre buona, ciò che ti toglie te lo restituisce, ecco, guardi, non è assolutamente vero, non ci sono risarcimenti, non ci sono indennizi, quello che è perduto non può essere ritrovato. Però è anche vero che c'è una pienezza di vita che ci può raggiungere, cioè che la vita forse è così, così forte, così piena, così significativa, così densa di bontà e di bellezza, che può inghiottire anche il lutto, anche il dolore, anche la morte. Ed è per questo anche che tante volte nella nostra vita sperimentiamo la gratitudine, no? La gratitudine che è come i cerchi concentrici che si creano sull'acqua quando un sasso cade al fondo. Ecco, niente potrà riportarci quel sasso, ma quei cerchi concentrici vanno molto lontano.
Certo, una gratitudine che va intesa in un senso, diciamo, non calcolistico, non grato per qualche cosa di buono che ci è stato donato, per un regalo che abbiamo ricevuto. Questo è un tema che poi varie volte incroceremo, anche su cui insiste moltissimo Isabella Guanzini. Gratitudine per il fatto stesso di essere vivi, per il fatto stesso di poter partecipare alla vita, anche nelle condizioni talvolta più orribili, più terribili della vita, Gobbi.
Assolutamente sì. Cioè, la gratitudine non va adesso, se quanto un po' anche la mia esperienza, insomma, di uomo di mezza età, che ha anche i suoi amici tra i morti, e tante cose, insomma, ha vissuto come tutti. Forse la gratitudine ci aiuta a trovare un significato in quello che è accaduto, ci dice che ne valeva veramente la pena, che ne è valsa la pena, che eravamo nel bene e che nel bene ancora ci troviamo. Ecco, che anche se stiamo vagando in un deserto di rocce abitato soltanto dal silenzio, ecco, anche questo deserto ha il suo perché, ha la sua ragion d'essere, vale la pena essere qui. Se penso a Violeta Parra, la grande cantautrice sudamericana, che poco prima di uccidersi scrisse quella canzone meravigliosa Gracias a la vida, no? Che mi ha dato tanto, grazie alla vita che mi ha dato tanto, elenca tutto quello che la vita le ha dato quando aveva già deciso di togliersi la vita. Per me quella canzone è veramente un mistero, perché lei aveva questa fiducia eppure decide di rinunciare alla vita.
Come se appunto non fosse forse allora propriamente una rinuncia, ma come un ulteriore salto nella vita. Le sue parole, Gobbi, ci permettono, fanno venire in mente qualche settimana fa, Radio 3 Scienza, c'è stata raccontata la storia bellissima, che però mi sembra vicina, anche se da un altro punto di vista, a quello che voi ci state dicendo, di un'isola volcanica che negli anni 60 emerge dalle acque a sud dell'Islanda, uno scoglio infuocato. All'inizio ovviamente questo scoglio infuocato è soltanto cenere, roccia, non c'è niente, ma in pochissimo tempo, e questa puntata anzi consiglio agli ascoltatori di riascoltarla perché è straordinaria, in pochissimo tempo arriva la vita su quest'isola, prima qualche uccello, poi arrivano delle piante un po' portate dal vento, i semi, ma anche qualche zolla che dalla lontana Islanda è arrivato fino a lì, e poi con quelle zolle arrivano anche degli animaletti, degli insetti. La vita ricomincia, ammesso che sia mai finita. Ecco, c'è qualche cosa, no, della gioia, Isabella Guanzini, in questo, perché è come se ne potessimo vedere che anche di fronte agli scenari più incredibili, fa venire in mente la ginestra, leopardi, scenari terribili, però c'è qualche cosa di potentissimo nella vita. Lei dice a un certo punto, riportando un passo di Bersonne dall'energia spirituale, la gioia annuncia sempre che la vita ha avuto successo, che ha guadagnato terreno e che ha riportato una vittoria. Ogni grande gioia ha un tono trionfale. Ecco, in quel senso questa immagine dell'isola che velocissimamente riprende vita È un modello, una figura della gioia questa, Guanzini.
Secondo me sì, mi piace anche citare Ovidio, l'impresa di Perseo che ha spezzato la testa, ha tagliato la testa alla Medusa, e Ovidio a un certo punto, portando la testa mozzata in un sacco, la deve posare in terra e vede che il terreno è molto duro, è un terreno ruvido, allora cerca di renderlo morbido per poter posare la testa della Medusa piena di serpi, e nel momento in cui la testa della Medusa viene posta per terra, intorno alla sua testa crescono rami di corallo, no? E quindi questo gesto di rendere morbido il terreno su cui posare l'orrore fa sì che da questo orrore nasca qualcosa di meraviglioso, cioè dei coralli, e le ninfe felici accorrono a questa testa terribile. Questo significa che appunto anche dall'esperienza più mostruosa, più angosciante, può nascere un'esperienza di bellezza, un'esperienza gioiosa. E come diceva, la gioia non è un'esperienza di soddisfazione di sé, di autocompiacimento, non è, come dice, delle soddisfazioni di sé, non è il piacere di essere soddisfatti di sé, ma è davvero il piacere della conquista. E gli dice come appunto un pittore cattura il colore, quando finalmente il pittore entra nella luce, nella sua luce, ecco, ha realizzato una potenza, ed è lì la gioia della conquista, la conquista di un colore, la gioia della conquista di una nota, la gioia della conquista di qualcosa di bello, in cui gioia diventa davvero il nome di una vita quasi beata, ma che ha bisogno, come diceva Gobbi, di una lenta disciplina anche. È la gioia della conquista.
E contemporaneamente, no, l'esempio della pittura è anche molto, molto efficace, credo anche molto plastico, perché lo capiamo, è contemporaneamente un gesto del pittore, ma quel gesto vuol dire anche una capacità di risuonare perfettamente al colore che bisogna mettere sulla tela. Non so, poniamo un pittore che riprenda una scena dal vivo, oppure un pittore che riprenda una scena che immagina. È un gesto che non è propriamente personale, no? È come risuonare alla vita. Guanzini.
Esatto, è un'esperienza di risonanza che non è mai un'esperienza individualistica o egoistica, ma è proprio in questa gioia della conquista che si trova una comunanza, si trova una partecipazione più viva al senso del tutto. Quindi non è mai una autorealizzazione o un'esperienza di autocompiaciuta, ma è veramente il sentirsi parte di un tutto più grande, ed è lì che la gioia diventa non una questione personale, una questione privata, ma diventa davvero una questione pubblica, direi una questione politica.
Esattamente.
Tutto rimanda al tutto.
Se c'è un affetto politico è proprio la gioia. Ecco, Gobbi, la gioia non è qualcosa che uno prova dentro di sé, no? La gioia, se c'è un affetto che comunque proprio è contagioso, e forse anche contagioso nel senso, no, c'è un senso di invidia per chi è preso dalla gioia, comunque la gioia è un affetto potente perché muove. La gioia non ha niente di personale, non ha niente di egoistico.
Infatti, ma anche la parola tedesca per indicare gioia, Freude, no? Che viene da una radice del medio alto tedesco, Froh, che è collegata al movimento, mettere in movimento. Cioè la gioia ci mette in movimento, noi nella gioia danziamo, ci muoviamo, abbiamo un passo più elastico, scendiamo i gradini a tre, insomma, cercando di non farsi male, insomma, dipende un po' dall'età e dalle condizioni fisiche, cerchiamo di trascinare gli altri nella danza, il sorriso è contagioso, il tono squillante della voce tende a riflettersi negli altri. Ho apprezzato immensamente quello che ha detto Isabella Guanzini, anche questo esempio del rendere molle il terreno per posare questa testa mozzata, questo orrore, perché era una testa che pietrificava, e l'orrore fa questo. E questo richiede però veramente una fiducia. E sì, davvero, non è qualcosa di personale, è qualcosa che richiede l'essere in comunione, che richiede un sentimento quasi oceanico, insomma, di comunione con gli altri, perché nella gioia veramente ci si rende conto che non si è soli, che c'è qualcosa che a noi arriva, che ci attraversa e che si riversa verso gli altri. Sa, forse la parte più privata della gioia. Io continuo a interrogarmi su queste cose, perché appunto questo libro ha avuto la sua prima edizione nel 98 e l'ultima un paio d'anni fa, con aggiunte, con riflessioni. un aspetto della gioia che mi stupisce molto e che è molto legato al rapporto con gli altri. È una gioia nuova che mi trovo a provare un po' in questo periodo e che è quasi la gioia e la gratitudine per la mia debolezza, per la mia imperfezione, no? Per non essere perfetto, per essere comunque dipendente dagli altri, in comunione con gli altri, per il tanto che ricevo.
Che è proprio, scusi se l'interrompo Gobbi, è proprio il sentimento che forse più fortemente è stato provato in questo periodo.
Assolutamente, io so anche come io sono un insegnante di liceo e nel periodo della didattica a distanza, nelle confidenze dei miei studenti, delle mie studentesse, delle loro famiglie che mi cercavano e io cercavo loro, veramente credo di aver vissuto una qualità umana, una qualità di relazione assolutamente straordinaria, pur nel dolore e stupefacente, nel dolore che ci ha coinvolti tutti. Ci siamo proprio riscoperti.
Ci siamo riscoperti, la questione, questa dimensione politica della gioia su cui insisteva poco fa, ora la riprendiamo, Isabella Guanzini. L'altro affetto, però, allora, se ho capito il vostro discorso, Isabella Guanzini, si oppone alla gioia la paura isola, la paura chiude la porta, quella porta la sprendiamo se siamo spaventati. Certe volte si ha la sensazione che sia più utile la paura, no? Da parte dei potenti, del potere, che la gioia, perché la paura in fondo rende tutti quanti noi più deboli, più fragili, più nascosti, più bisognosi di, appunto, di serrature, di confini, di guardie di frontiera, mentre invece la gioia da questo punto di vista è un affetto che naturalmente va verso gli altri. Guanzini.
Se la gioia unisce, la paura rende il mondo qualcosa di assolutamente estraneo. Quando abbiamo paura, ciò che abbiamo davanti è un mondo di mere cose, di mere oggetti che non ci toccano, che restano in qualche modo lontani, separati da noi. E quindi insieme alla paura nominerei un altro affetto che ancora di più si oppone alla gioia, che è semplicemente la tristezza, e la tristezza è una condizione di separazione, non soltanto dagli altri, ma anche una condizione di separazione da ciò che noi possiamo, una condizione di separazione dalla propria potenza, direbbe Spinoza, di avvilimento della potenza, in cui ciascuno di noi viene separato da ciò che può. Io credo che, pensando anche agli studenti, anche io ho lavorato tanto nella scuola, sia questa un'esperienza piuttosto comune, cioè l'idea di non riuscire a sviluppare la potenzialità, e questo è fonte di tristezza. E politicamente si può dire che i regimi, o i regimi dispotici, i tiranni, i prevaricatori, i dominatori, sono proprio quelli che desiderano soggetti tristi, passivi, asserviti, proprio incapaci di realizzare la propria potenza, per questo più deboli, per questo assolutamente in balia dell'autorità e del potere dell'altro. E quindi la gioia è l'aspetto politico per eccellenza, perché invece lega, perché crea comunità, perché non separa ma unisce, ed è un potere, il potere di unire è il potere più democratico che ci possa essere contro qualsiasi tipo di asservimento e di suggestione. Per cui da una parte la paura, come questa sensazione di vivere in un mondo totalmente estraniato, questa sensazione di alienazione e di separazione, e dall'altra la tristezza come condizione di avvilimento di ciò che noi, del nostro dono, di avvilimento della gratitudine, di avvilimento di ogni possibilità di conquista. Per cui è davvero una condizione che per la politica, come dire, dell'asservimento ideale.
Un altro sentimento invece, questo più personale, di fronte alla gioia, Gobbi, vediamo, cominciamo con lei, poi sentiamo come la pensa Isabella Guanzini. Pensavo l'invidia nei confronti della gioia degli altri. Nei mesi più duri dell'epidemia, vi ricorderete, spesso si additavano nei giovani che volevano uscire, che comunque desideravano, poi sono forse quelli che più hanno quasi paradossalmente patito la segregazione nelle case in quel periodo, venivano un po' additati, ma questi ragazzi che vogliono uscire, questi ragazzi che vogliono andare in discoteca, che cosa vogliono? Ecco, c'era sicuramente una motivazione anche di tipo sanitario, nessuno lo nasconde, ma non c'era forse anche un po' di invidia per quella potenza di gioia che appunto era più forte di tutto, che trascinava via queste giovani vite? Gobbi?
Sì, credo di sì. Quando ci sono momenti di crisi come questi, si attivano anche un po' gli strati più arcaici della psiche, diciamo, e l'archetipo, quello che Hillman chiamava e Jung chiamavano l'archetipo del Fenix, trova un punto di inflazione, insomma, dentro di noi. Guardiamo le cose con lo sguardo di chi non ha fiducia in nulla, ecco, diventa questa opera nero che questa dissoluzione che c'è dentro di noi, diventa una sfiducia totale e diventa una sfiducia aggressiva. Si vorrebbe che la vita si fermasse, che neanche gli altri potessero vivere, perché la vita ha fame di vita, e soprattutto i più giovani hanno proprio fame di gioia. Per loro credo anche nel lockdown sia stato durissimo, anche perché il loro compito evolutivo è proprio la socializzazione, è proprio l'inserirsi nell'umanità vivente, il trovare la propria identità negli occhi degli altri. Ma il sentimento dell'invidia è credo il destino più terribile che ci possa capitare, la belva più devastante che può vivere dentro di noi.
Appunto, no, la belva, l'immagine è potente, la belva più devastante che possiamo ospitare. Qui torna il tema della disciplina della gioia, invece, no? Forse chi è che non prova invidia in qualche momento, in qualche situazione della vita? Lì arriva la disciplina della gioia, occorre o lasciarsi prendere da questa invidia, da questa appunto da non capacità di cogliere la bellezza della gioia, soprattutto se è una gioia appunto così ovvia e spontanea come quella della vita, degli animali non umani, dei bambini, dei giovani, oppure lavorare perché noi stessi diventiamo capaci di quella gioia. Ecco, qui questo tema della disciplina della gioia credo che sia molto importante, Isabella Guanzini.
Credo di sì, è un lavoro, direbbe San Paolo, il lavoro dell'amore, il lavoro della gioia, è qualcosa che in cui bisogna credere, perché ha un po' la forma del miracolo oggi, però non siamo più abituati a credere ai miracoli. Ha la forma del miracolo, ma anche la forma appunto della disciplina. E rispetto a quello che dicevate prima sull'invidia, ecco, la gioia è proprio invece al contrario la forma di uno spirito che si risveglia. E ha sempre ragione Nietzsche, l'idea che il risentimento sia questo sentimento che oscilla fra l'impotenza e l'invidia. Cioè, io desidererei anche uscire, vivere questa sovrabbondanza, ma non posso, per cui moralisticamente appunto mi oppongo, no, a questo risveglio. Invece l'idea, la disciplina è unita a una forma di vita, e credo che sia molto importante questo, a una forma di vita in cui è presente davvero un'anima che dona, e dove manca l'anima che dona facciamo esperienza di deprivazione, di degenerazione, alla fine di un po' di malinconia. E io credo che su questo i giovani ci possano insegnare moltissimo.
Purché siamo disposti ovviamente a lasciargli essere giovani in questo modo, no? Cogliere questa dimensione che per definizione è diversa. Però insistiamo su questa dimensione della disciplina, perché è una disciplina di cui avremo molto bisogno nei prossimi mesi, nei prossimi anni, Gobbi, perché appunto veniamo da dolore, da malinconia, da paura, da tristezza, e quanto è più facile in fondo chiudersi nel rimpianto oppure nel risentimento, o continuare a cercare qualcuno che sia responsabile di quello che è successo. Mentre invece mi sembra che entrambi abbiate molto insistito su questa dimensione di gratitudine per qualcosa per cui, perché dobbiamo essere grati per questa occasione terribile che ci è capitata. Eppure in questo paradosso, cominciamo con lei Gobbi, in questo paradosso però c'è la possibilità di aprire un futuro che non sia soltanto un futuro in cui ci difendiamo dalle nuove possibili catastrofe che forse arriveranno, ma vediamo il futuro come qualcosa che può essere gioia, può essere fonte di gioia. Gobbi.
La disciplina è importantissima, perché la belva che ci divora è quella a cui diamo da mangiare, è quella che ci teniamo vicino, è quella a cui permettiamo di entrare nel nostro giardino. Ci sono sentimenti e atteggiamenti che a volte non possiamo non provare. Io non credo sia una colpa aver paura di qualcosa o essere tristi, tante volte non possiamo non esserlo, ma la nostra responsabilità è gestire tutto questo, gestire la paura, gestire la tristezza. Tante volte proviamo l'invidia, è un istinto anche conservativo, insomma, in un certo senso ha una sua funzione, ha un suo perché. Ma se noi la nutriamo, se le permettiamo di entrare dentro di noi e di crescere dalle nostre gambe come una mala pianta rampicante, e a poco ne siamo soffocati, ricoperti, soffocati. Abbiamo vissuto qualcosa di terribile. La gratitudine può essere per quei momenti di umanità, per quei momenti in cui veramente ci siamo incontrati, ecco, abbiamo incontrato qualcun altro e lo abbiamo incontrato come mai era accaduto prima. E l'apertura nei confronti del futuro può veramente venire da lì, dal ricordo di questa esperienza, dall'elaborazione di questa esperienza che non è ancora finita, quindi stiamo cominciando a elaborarne qualche cosa, però da qui possiamo ricavare una spinta.
No, proprio per questo vi abbiamo proposto, no, questa conversazione sul tema della gioia, perché è un po' il momento in cui uno deve mettere in campo affetti costruttivi, affetti liberatori, affetti che hanno a che fare appunto con l'altro e sentito non come ostacolo, come pericolo. In fondo veniamo da lunghissimi mesi in cui l'altro è un pericolo, perché quella mascherina ci dice che l'altro è pericoloso, e la gioia vuol dire sì, forse sei pericoloso, ma da un altro punto di vista sei assolutamente necessario e indispensabile, no? Guanzini.
Sì, l'evento in sé può essere appunto inteso in maniera nichilistica e pessimistica o in maniera appunto come in maniera grata. Dipende però tutto dall'uso che ne facciamo e dal modo in cui noi riusciamo a elaborare questo trauma. Questa è la nostra responsabilità. E quindi parlare, offrire un discorso della gioia, un lessico della gioia, è una questione, a mio parere, di responsabilità civile in questo momento. Cosa ne facciamo dell'orrore che ci è piombato addosso? Occorre allora immettere nella comunicazione sociale, a mio parere, significanti, immagini, parole, appunto un vocabolario che faccia sì che questo trauma non ci opprima, non ci distrugga, ma anzi che da questo trauma, appunto come dalla testa della Medusa, non vengano fuori solo serpi, ma anche coralli. E questa secondo me è la responsabilità che ha la cultura, la filosofia, la teologia, la poesia, la scienza, cioè l'idea di non lasciare le persone semplicemente in balia del trauma, ma a partire dal trauma di costruire un nuovo lessico per il futuro. Io credo che in questo momento il lessico della gioia sia la nostra responsabilità, cioè è l'esigenza di una nuova fiducia, l'esigenza di una speranza per ricostruire in maniera molto artigianale, ecco, la disciplina della gioia giorno per giorno. Grazie anche a gesti inattesi, anche semplici, di costruire nuovi orizzonti, nuovi saperi, nuovi spazi per ripartire.
No, questa dimensione artigianale è anche molto, dà molto l'idea di qualche cosa di semplice, di umile. Ora vi leggo un passo dal libro di Isabella Guanzini di Rainer Maria Rilke. Intanto le chiederei, Gobbi, se lei cerca nella sua raccolta La gioia è un turbine di quiete, se ce n'è qualcuna di queste poesie che ci vuole leggere, e così anche proprio per dare l'idea cosa vuol dire questo movimento appunto artigianale. Però prima vi leggo questi versi di Rilke che colgono un punto importante del tema della gioia, viene riportato appunto nel libro di Isabella Guanzini, Filosofia della gioia, perché ha a che fare con le parole con cui invece noi cerchiamo di dare sempre una posizione, di dare un ordine al mondo. E forse, sentiamo quello che dice Rilke. Io temo tanto la parola degli uomini, dicono tutto sempre così chiaro. Questo che si chiama cane e quello casa, e qui è l'inizio e là è la fine. E mi spaura il modo, lo schernire per gioco, che sappiano tutto ciò che fu e sarà. Non c'è montagna che li meravigli, le loro terre e giardini confinano con Dio. Vorrei ammonirli, fermarli, state lontani, a me piace sentire le cose cantare. Voi le toccate, diventano rigide e mute, voi mi uccidete. Le cose, dalla poesia Io temo tanto la parola degli uomini, in poesie 1895-1908, queste edizioni Einaudi. Guanzini, cerchiamo sempre delle parole, no, per mettere a posto le cose. Questa cosa è questa qui, quest'altra cosa sta qua, questo è un disturbo, questa è una malattia, questo è un affetto. È necessario, noi siamo alla radio, stiamo usando le parole. E però in questo sforzo ossessivo di dare ordine linguistico al mondo, alla fine poi ce lo dimentichiamo questo mondo, lo perdiamo. Forse ancora la gioia allora ha a che fare anche con uno stupore che non vuole essere tradotto in parole.
Sì, io credo di sì. Noi abbiamo questa passione della definizione che sotto cui noi scombiamo. Invece io credo che la gioia sia questa potenza della dischiusura, dell'apertura, ma anche del gioco. Per questo nomino, insieme a questa poesia, nomi di bambini, noi dobbiamo molto imparare quello, l'uso che i bambini fanno della lingua, l'uso che i bambini fanno del mondo, che è un uso molto, come dire, di sovvertimento, no, dell'ordine dato. Per i bambini niente è come deve essere, ma tutto è quello che può essere, e quindi non amano queste parole fisse, queste formule definitive, perché fondamentalmente il gioco è finito quando qualcosa viene definito una volta per sempre. Perché io credo che la gioia sia anche questa esperienza anche giocosa, ludica, anche ironica, che appunto mette un po' a soqquadro le verità e le certezze assodate, che spesso sono anche certezze che inchiodano, no? Un'esistenza, una
esattamente,
biografia, no, o
che
una storia,
le immobilizzano.
Che rimettono in gioco, dischiudono nuove possibilità, e quindi la realtà non è l'ultima parola per i bambini, la possibilità, cioè non chiederci la parola, no? Che squadri da ogni lato.
Certo. Gobbi, quale poesia ha scelto?
Ne ho scelte un paio, molto corte, sa, brevissime. Io le leggo. Se trovo un tuffo amaro, lo segno dalla parte dell'offerta, incomprensibile ma ferma, perché molto ci è donato e qualche bene sorgerà se un uomo libero raccoglie sulle labbra sale e neve e tutto porta fedelmente al bacio della notte. Quando si spezza la canna incrinata e il lume che la cima cede tutto alla durezza della notte, senti a poco come un fremito nel buio e nella terra, un saluto che si colma, un abbraccio caldo che ridona vita appena può. Penso a quanta tenerezza inavvertita è nella neve, nella pioggia, nella nebbia in cui così ci muoveremo con un senso di patita ostilità, e penso a quanta tenerezza perché tornino le rose al maggio primo, fatte ancora tenerissime dal tempo che verrà.
Eh sì, in tutte e due c'è questo elemento, Gobbi, no? Fortissimo dell'occasione. Lei riporta un passo, tutte e due riportate passi di Etty Hillesum, glielo ripropongo perché anche questo sembra quasi un verso, dove per caso a un certo punto in una pagina di diario lei dice: ho capito una cosa fondamentale, dove per caso ci si trova collocati, là si deve essere con tutto il cuore. Ecco, un po' questo è il punto. Gratitudine, le diceva, che è anche la condizione per poi arrivare alla gioia. Comunque sei in una situazione che poi più delle volte nessuno di noi ha scelto, è lì però devo stare e devo fare qualcosa di questa condizione. Ecco, la gratitudine è l'altra mossa che poi schiude la gioia potenzialmente, Gobbi.
Sì, assolutamente sì, perché rende esatti, rende veritieri, mette proprio in comunione col mondo, e quindi davvero, davvero c'è una necessità di gratitudine. Cioè, è la gratitudine che ci apre veramente alla possibilità che la gioia ritorni, anche perché abbatte le distanze, toglie le barriere contro il mondo, cioè usciamo dalla posizione di difesa, usciamo dalla posizione di arrocco contro ciò che accade, e accada ciò che vuole, ma noi saremo pronti a viverlo, come scrive Etty Hillesum, l'arte di vivere tutto, e questa è la condizione della gioia.
Però Isabella Guanzini ci faccia raccontare questo, però dare voce a questo, però appunto Etty Hillesum, stiamo parlando di persone che si sono confrontate con l'orrore finale, no? Insuperabile. Anche di fronte a quell'orrore spaventoso, l'orrore dei campi di sterminio, l'orrore proprio dell'assoluta incomprensibilità, della malvagità totalmente, totale, insuperabile dell'umano, anche lì si può fare questo salto straordinario, anche lì si può essere grati, oppure è qualcosa che richiede appunto una virtù sovrumana, uno sguardo mistico che è solo dei mistici e delle mistiche.
Intendo sempre la mistica con Metz come un'esperienza dagli occhi aperti, no? Come una mistica del quotidiano. Lei ha citato Hillesum, io citerei anche Camus e la sua peste, no? E anche lì era una situazione dell'orrore. E c'è una frase che mi è risuonata spesso durante la scrittura del libro, in cui Camus dice: bisogna soltanto cominciare a camminare in avanti, nelle tenebre, un po' alla cieca, e tentare di fare del bene. Qui c'è l'elemento del caso, l'elemento dell'abbandono, l'elemento naturalmente del superamento della paura.
C'è il caso, c'è la paura, e però ecco, propongo intanto a lei la stessa questione, Gobbi, anche nelle situazioni più estreme, no? Tilly, insomma, stiamo parlando di qualcuna che poi è stata schiantata da quel reale orribile, per evitare che questo sia soltanto una possibilità di personalità straordinaria come quella di questa donna, è un'opportunità invece che lei pensa sia per ciascuno di noi, anche per chi non ha quella potenza di immaginazione, quel coraggio, quella gratitudine.
Io credo di sì, avendo anche lavorato su Effie Hillesum, perché ho curato l'antologia pubblicata dalla San Paolo, l'ho tradotta io, lavorando sulla traduzione, mi sono accorto che molte volte noi tendiamo tanto a spiritualizzare Effie Hillesum, anche traducendo, anche cambiando il suo lessico, correggendo la sua sintassi. Effie Hillesum scriveva col diario sulle ginocchia, era una ragazza che litigava come una pazza con sua madre, abbastanza anche con suo padre, aveva due o tre fidanzati alla volta, aveva una fame di vita che era assolutamente incredibile, era incerta sul suo futuro, pensava di aver sbagliato studi, cambia il suo orientamento dopo aver studiato giurisprudenza, si mette a studiare letteratura russa, letteratura tedesca, scopre un mondo, si lascia interrogare e qui succede il miracolo, succede qualcosa che io non lo so se questa possibilità sia aperta a tutti, ma Effie Hillesum diventa Effie Hillesum, quella ragazza straordinaria apre il suo diario dicendo che sì, credo di essere una brava amante, però insomma si sente ancora molto, molto insicura perché poi forse non sa vedere dentro se stessa, vorrebbe scrivere ma non crede di esserne capace, poi c'è la mamma, poi c'è il fratello, poi c'è l'amica, poi c'è il quotidiano, poi c'è la difficoltà del lavoro.
Cioè lei dice il modo in cui viene poi raccontata la trasforma in qualcosa di inarrivabile, sì, e quindi appunto per definizione inafferrabile. In fondo queste figure sono straordinarie, però proprio perché straordinarie è come se ci potessimo dire va bene, sono proprio loro che sono speciali, non mi riguarda. Invece forse c'è qualche cosa in queste esperienze che non smettono di essere straordinarie, forse sono anche a disposizione di tutti quanti noi ordinari, come se ci fosse una porta sempre che si può aprire. Isabella Guanzini, bisogna un po' per caso, un po' per fortuna, un po' per coraggio andare a vedere dove apre, su quale scenario apre quella porta. È per tutti questa disponibilità?
Io credo sia per tutti, no? Lo dice anche Lacan, sembrano imprese gloriose, sembrano imprese straordinarie, lo sono, umanamente lo sono, ma in realtà per ognuno appunto c'è la possibilità di entrare, di attraversare questo passaggio, che è un passaggio talvolta estremamente doloroso, estremamente traumatico, ma per ciascuno c'è la possibilità di fare, appunto di iniziare a camminare, di trapassare questo orrore. Io credo che quindi figure come Hillesum, ma anche come molte figure della letteratura o della spiritualità di tutte le religioni ci insegnano questo, ciascuno nella propria singolarità e nell'assolutezza della propria biografia, però diventa una figura per tutti e che dà anche la speranza per tutti che un orizzonte nuovo è ancora possibile, che qualcosa di nuovo è sempre possibile, che la vita è sovrabbondante.
No, fra l'altro, se possiamo dire quello che emerge dalle vostre parole in questa nostra conversazione, è che abbiamo parlato di affetti di tutti i giorni, perché la gioia non è qualcosa riservato soltanto alle mistiche, ai mistici, alle sante, ai santi, è veramente un affetto che è sempre lì pronto a ghermirci, e siamo sempre noi pronti se siamo disposti a farci ghermire da questo sentimento. In questo senso sia il lessico della gioia sia la filosofia della gioia sono libri che ci dicono sta un po' a te, ecco un po' le ultime due cose che chiedo a tutte e due, no? Sta un po' a te, sta un po' a noi, sta a Isabella, sta a Lorenzo, sta a Felice, sta a te, farti ghermire da questa possibilità di gioia, no? Non pensare che siccome Adelil, insomma, si è confrontata con l'orrore, riguarda solo lei, anche sta a te, proprio a te. Ecco, forse è questo l'elemento che più attrae ma anche spaventa della possibilità della gioia. Isabella Guanzini.
Secondo me sì, ho legato la gioia anche alla parabola dei talenti. Non è un caso che nel Vangelo di Marco la parabola dei talenti venga prima del discorso sul giudizio universale. Azzardo una domanda: forse saremmo giudicati dalla nostra possibilità della gioia, saremmo giudicati dalla possibilità di avere vissuto questa esperienza della gioia, come se ciascuno di noi fosse chiamato appunto a fare le proprie conquiste, non per una questione appunto di affermazione di sé o di soddisfazione di sé, ma per una questione di essere in contatto con la vita e di avere passione per la vita. E per me questa è una questione di responsabilità personale, ma che è subito una questione appunto politica, sociale, perché appunto la passione per la vita fa nascere passione.
È contagiosa, ed è contagiosa in senso.
Ed è contagiosa.
Appunto, Gobbi, è un po' per tutti questa occasione, cioè per tutti, bisogna come socchiudere quella porta.
Sì, nel mistero incredibile che è il nostro destino e che sono le nostre scelte, il mistero della nostra libertà in fondo è molto più oscuro del mistero della nostra morte. Ecco. Però noi abbiamo, adesso Guanzini che ha detto delle cose assolutamente meravigliose, soprattutto quando ha parlato di sovrabbondanza, e forse questa è una pista di riflessione da percorrere ancora. Ha citato la parabola dei talenti. Gesù nel Vangelo ci dice: dove sono io sarete anche voi, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Lui ha avuto fiducia nella nostra gioia e ci ha promesso che la nostra gioia, perché questa nostra gioia esiste, ha un valore, sarà lui stesso a preservarla e a unirla alla nostra vita, anche se a noi sembra così volatile, a volte così staccata, o meglio così facile da perdere e così difficile da conquistare, così misteriosa nel suo raggiungerci e anche nel suo lasciarci, perché la gioia può lasciarci. C'è anche questa promessa di cui penso sia giusto tenere conto: non l'avrebbe fatta se la nostra gioia non valesse nulla o se fosse solo per pochi.
Dico, prego, sia grazie a essere qui, grazie anche l'implorare a mani giunte, stare a labbra serrate, ad occhi bassi, come chi aspetta la sentenza, sia grazie a essere qui nel giusto della vita, nell'opera del mondo, sia così si chiude il libro con bellissimi versi di Mario Luzzi, auguri della poesia, augurio, libro di Lorenzo Gobbi. Gobbi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi di avermi invitato.
Isabella Guanzini, grazie per essere stata con noi, Uomini e Profeti.
Grazie molte a voi, grazie.
Allora si chiude qui questa puntata di Uomini e Profeti. Abbiamo provato a muoverci nel mondo dell'affetto, nella potenza politica della gioia. Finisce qui questa puntata di Uomini e Profeti. Vi ricordo, è un programma a cura di Paola Tagliolini. La redazione è composta da Elisabetta Parisi e Benedetta Caldarulo. La voce è quella di Felice Cimatti. Alla console oggi c'era Fiore Liborio. Ci sentiamo sabato prossimo.